all'inizio di questo meraviglioso incontro, che la fede di Abramo e la fede di Maria possa prendere tutti quanti noi. Ed è bello quel testo che ancora oggi non è tradotto, diciamo, in un modo molto consono. Il nostro professore Ignazio della Potterica, che era uno dei grandi esperti sia di Mariologia che di Giovanni, quando vedeva quel testo, avvenga di me quello che tu hai detto. Sapete, noi siamo meridionali, non so voi, ma a Napoli i congiuntivi non si usano avvenga. C'è un nero alla mezzanotte, non può venire, dicono a Napoli, no, avvenga. In realtà non c'è un congiuntivo nel testo greco, ma c'è un genoito, c'è un optativus, che andrebbe, desiderio, andrebbe tradotto, io desidero che avvenga di me. E poi non dimenticate che nel testo c'è una parola molto importante per Luca, panrema, cioè non solo la parola, ma la parola realizzata, quindi il progetto di Dio, quell'alleanza che Dio ha fatto con questa piccola vergine di Israele, per cui davvero lei davanti all'annuncio dell'angelo non è stato come Zaccaria, il quale mette il piede davanti. Secondo che cosa? Il testo italiano non fa capire perché poi Zaccaria è stato punito e Maria no, ma nel testo greco si vede. Secondo che cosa avviene tutto questo? È un sacerdote, vuole sapere la finalità, Maria chiede solo come avverrà. Stasera la pagina di questa sera, io ringrazio ancora una volta il Vescovo Serafino, carissimo amico e fratello, e vorrei farvi anche i complimenti, perché guardate che la vostra scuola biblica sta parlando un po' in tutta Italia, io ho amici un po' in tutta Italia, e sta facendo scalpore questa scuola biblica, oltre che la scuola dei ministeri, quindi sta anche approfondendosi un po' in tutta Italia questa vostra esperienza. Volesse il cielo che in ogni chiesa locale si promuovesse di più l'uso della scrittura. Stasera ne parlavamo con Suor Mariam, nell'autobiografia di Suor Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, lei diceva che i mali del mondo dipendono dall'ignoranza delle scritture, e quindi riprendeva un po' Girolamo, no? Ma prima di passare al testo, a commento, stasera ve lo voglio leggere in una traduzione dall'ebraico molto diversa per cercare di rendere, perché sapete, premetto che Dio quando parla non è estremamente chiaro, lo fa apposta, cioè è un Dio che ti dice e non ti dice, devi fare sempre discernimento, per cui devi capire ma che ha voluto dire. Ma essendo noi meridionali siamo abituati a sapere i doppi sensi, i doppi sfondi che ci sono, quindi stasera vedrete, è intrigante questo testo. Tra l'altro ho visto che anche l'amico Giuseppe ha fatto molto il Nuovo Testamento, e quindi parlando con il Vescovo Serafino ho deciso di continuare su Genesi, su questo testo che vedrete, ve ne innamorerete perché è un testo meraviglioso, ma lo leggo. Siamo nel libro della Genesi, capitolo 22, 1-19. In quei giorni Dio fece una verifica ad Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese, prendi, ti prego, tuo figlio, il tuo unigenito, ma che può significare anche unito, che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offri un olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò al mattino di buon'ora, sellò l'asino, prese con sé due suoi servi, suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi si alzò e si mise in viaggio. Se non l'avete contati, sono 7. Adesso l'italiano ne mette 5, invece qui devono essere 6, cioè 7-1. Poi vedremo perché. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello e poi proseguirono tutte e due insieme. Disse Isacco ad Abramo suo padre: padre mio. Disse: eccomi figlio mio. Disse: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Disse Abramo: Dio stesso vedrà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. E proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato, e qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Anche qui sono 6 verbi, o meglio, 7-1. Ma l'angelo di Adonai lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete dietro, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo Adonai vede o è visto. Perciò oggi si dice: sul monte Adonai provvede o appare o è visto. E l'angelo di Adonai chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo di Adonai, perché tu hai fatto questa cosa e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul dito del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi e insieme si misero in cammino verso Beersheba e Abramo abitò a Beersheba. Questo è il testo che stasera ci fa da guida e da luce, testo meraviglioso, che chiude anche un po' tutta l'esperienza di Abramo. Tra l'altro iniziamo proprio, in genere le Bibbie iniziano sempre, state attenti ai titoli, noi lo diciamo sempre noi biblisti, i titoli contano poco. In realtà l'esperienza di Abramo non comincia al capitolo 12, ma comincia al capitolo 11. Quindi la regola che noi mettiamo sempre anche sulle lavagne, il testo appartiene al contesto, no? Riempiamo sempre la testa dei nostri studenti per dire: state attenti, un testo non va mai isolato. Perché non va isolato? Perché se andate a vedere il capitolo 11, dal versetto 27 in poi, si parla del padre di Abramo, di Terach. La storia di Abramo comincia con una famiglia che ha un padre che si chiama Terach, che ha generato tre figli. Il primo è Abram, il secondo è Nacor e il terzo è Aran. Questo terzo figlio avrà un maschio, Lot, il famoso nipote, e poi morì alla presenza di suo padre, dice il testo, nella terra natale, in Ur dei Caldei. E Abramo e Nacor presero moglie, però il secondo fratello, il minore, prese per moglie una figlia del fratello, quindi una nipote, Milca, la regina. E l'altra era invece, poteva andare in sposa ad Abramo, invece Abramo prese Sarai, questa donna che non faceva parte del clan. E poi Terach prese Abram suo figlio e Lot figlio di Aran e poi Sarai sua nuora e vanno a emigrare da Ur dei Caldei, ricordate, arrivano nel nord-est della Siria attuale, da cui poi Abramo partirà per arrivare a Beersheba, il pozzo dei giuramenti. Perché è importante questo antefatto? Perché dovete sapere che l'ebraico dà molta importanza ai nomi. I nomi sono importanti. Terach è il padre di tre figli, quindi Abram, Nacor e Aran. Ma notate, per questo testo cita sette volte il nome di Terach, quindi è certamente il protagonista. Ma questa famiglia viene segnata anche da un doppio lutto. Parlavamo di un lutto prima, la morte del figlio, il terzo, l'ultimo, Aran, dopo che ha generato un figlio e poi due figlie. E poi c'è la sterilità di Sarai, la moglie di Abramo. La sterilità per gli ebrei è segno di morte. Per cui è strano, anche la morte del figlio, dell'ultimo genito, è strana perché i testi dicono che muore alla presenza del padre, ma in verità il testo ebraico dice al penè, contro la faccia o in faccia a Terach. Ah, ma non dimenticate che Terach ha in sé la radice di lakak è possedere, prendere. Per cui il testo ci sta dicendo che siamo davanti a un padre padrone, a uno che è il capo clan, a uno che comanda tutto un clan. Quindi Terach ha un nome molto importante che fa capire tante cose. E il figlio muore alla presenza in faccia al padre. Che vuole dire? In opposizione al padre. C'è il sospetto che il testo, l'autore, il teologo che c'è sotto, vuole dirci che in quel pollaio non ci possono essere due galli, la comanda il padre, per cui l'ultimo figlio, che è il più prolifico, muore. Non può stare un altro padre là dove ce n'è già uno. La paternità di Terach sarebbe minacciata, non c'è spazio. Quindi il testo, vedete, in modo sottile proprio, davvero con molta nonchalance, ci fa capire tutto questo. Cosa succede poi? Che Nacor prende la nipote, Milca, la regina, come sposa, e invece Abramo no. Abramo va fuori dal clan e prende Sarai, che significa i miei principi. E quindi il testo ci sta dicendo, che ci sta suggerendo che qui c'è bisogno di aprire un cerchio che è sempre chiuso. Perché Dio, guardate, in tutto l'Antico Testamento, e anche nel Nuovo lo farà Gesù, non è mai esclusivo, non è mai chiuso, ma è sempre inclusivo ed è sempre aperto. Le chiusure, cari amiche e cari amici, non sono mai indicazione di qualcosa di positivo. Ed è così dunque che comincia pedagogicamente, pazientemente, l'opera del Signore, che deve educare Abramo a un modo di essere, di vivere le relazioni, perché siano benedette, possano queste benedizioni ricadere su tutta la sua stirpe, quindi sull'umanità intera. Perché è importante questa scena della legatura? L'altra volta nella lezione che vi ho offerto abbiamo visto l'uomo e la donna e la creazione in Genesi 1. Qui c'è un altro tipo di alleanza, o se volete un'alleanza che significa la slegatura. Infatti vi ho messo quel titolo nel testo che vi ho inviato. Si parla della legatura, ma poi alla verità che noi assistiamo alla fine a una slegatura, nel senso di dire che c'è un'apertura sia della paternità di Abramo sia della figliolanza di Isacco. Ma la dobbiamo guardare prestando molta attenzione al racconto, perché vedete, il racconto fa scivolare via queste tre grandi relazioni. Abramo ha relazione con Dio, con se stesso e con il figlio. Ma che cosa succede? Quando il primo versetto ci dice che Dio dà quest'ordine, prendi il tuo figlio, il tuo unito, il tuo unico, notate che qui sotto quell'aggettivo può significare tutte e due le cose. È il tuo figlio unico, quello che ha avuto davvero da Sara, lui che si lamentava di non avere ancora un figlio. Signore, me l'hai promesso, sono arrivato a 100 anni, Sara avrà 90 anni quando partorirà Isacco. In realtà c'era stato già un figlio, Ismael, ma non era il figlio legittimo. Anzi, il povero Abramo ha dovuto addirittura mandarlo via con molto dispiacere, ma il Signore ha detto, io vedo, cioè provvederò anche per lui, ne parliamo alla fine. Ma questo ordine del versetto 1 che voi avete davanti non è proprio molto chiaro. In che modo Abramo lo capirà? Perché potrebbe significare due cose. Una, chiaro, Isacco potrebbe essere designato come la vittima per l'olocausto. Quindi viene chiesto ad Abramo di portare il figlio sul monte Moria e offrirlo in olocausto. L'olocausto per gli ebrei è il sacrificio più completo. Tutta la vittima va offerta. Negli altri sacrifici una parte viene riservata ai sacerdoti, nel tempio era così. Ma potrebbe anche significare sali con lui su quel monte che io ti farò vedere. Dio è sempre strano, parti adesso poi ti farò vedere. Cioè sembra una parabola. Andate a vedere Gesù in Marco 1:16-20, venite dietro di me, deuteo pisumu, kai poieso, dopo io farò in modo che voi, genestei, diventerete pescatori di uomini. Si dice a Napoli, tale padre e tale figlio parlano allo stesso modo. All'atto pratico subito devi lasciare qualcosa, poi ti indicherò, poi ti farò vedere. Bellissima questa pedagogia che indica una progressività della vocazione, del servizio che Dio ti chiede. Non c'è mai... Pensate a Francesco d'Assisi, fatemi parlare di questa bella persona, no? Devi costruire la mia chiesa. Francesco prende le pietre, le porta e cerca di ricostruire quella chiesetta. Poi capirà, Giotto lo mette sotto l'architrave di una chiesa, capirà che la chiesa che deve costruire non è quella dei mattoni. Dio è così anche con noi. Quindi bellissimo sapere che il Signore sta costruendo con noi un itinerario. Quindi vedete, i testi non sono testi, come diciamo, protologici, che raccontano qualcosa che è già passato, ma sono escatologici, cioè sono testi in cui noi ci ritroviamo. Quindi Dio chiederebbe ad Abramo la seconda ipotesi di andare su e di offrire il sacrificio con il figlio Isacco. Perché questa ambiguità? Perché evidentemente anche per noi lettori dobbiamo capire che cosa capirà Abramo, che cosa capiamo noi, perché è una sorta di test. Serafino sa meglio di me che la parola ebraica che indica prova è troppo forte per il testo ebraico. C'è la parola più che altro quella di anglosassone, il test. No? Dio ci mette, non in tentazione, dice Giacomo, ma ci fa dei test. In un certo senso ci provoca. Non pensate che il nostro Dio sia al balcone, ci sorride quando le cose vanno bene, fa un po' il viso duro quando le cose non gli piacciono. È un Dio che agisce al nostro fianco, che dentro di noi ci fa vedere le cose, per cui ci mette davanti a dei test. Perché questo test? Perché Dio lo sottopone? Che cerca di capire? E come reagisce Abramo davanti a questo test? Che domande si farà? Ma cosa vuole Dio da me? Ha fatto tanto per darmi questo figlio e ora me lo richiede? Lo vuole in olocausto? Vuole che offra un olocausto con mio figlio? Notate, è interessante. Ma anche i personaggi minori di questa scena, che avranno capito i servi quando li ha fatti fermare sotto il monte, ha detto: io e il ragazzo andremo, prima persona plurale, ci prostriamo e poi ritorniamo. Ma come ritorniamo? Se deve sapere che il figlio deve offrirlo, come farà a ritornare? Vedete il testo come ci provoca. Che credo? Che avranno pensato i servi? I servi avranno pensato: Abramo va col figlio su, pregherà il suo Dio e offrirà l'olocausto, no? Ma in realtà la situazione è diversa, perché Abramo si chiede che cosa Dio si aspetti da lui. Che bello tutto questo, chiedersi che cosa Dio aspetta da noi. E noi lo capiamo pian piano nel testo, fino al versetto 9. Al versetto 9 capiamo che finalmente anche Abramo ha capito che delle due ipotesi Dio vuole la prima, cioè vuole il figlio in olocausto. Ma perché? Che cosa c'è in gioco? Evidentemente, dopo questi avvenimenti, dopo queste parole, dice il testo Devarim, nella vostra nota numero 1, dopo questi avvenimenti, evidentemente, noi siamo davanti a un momento di svolta, a un punto di arrivo. Ecco il testo nel contesto, non dobbiamo mai leggerlo isolatamente. C'è un'avventura che è cominciata già al capitolo 11, quando il Signore lo ha liberato da questo padre padrone, e poi da Carran, nord-est della Siria, lo fa scendere a Beersheba, il pozzo del giuramento. C'è tutto un itinerario abramitico, da Ur dei Caldei a Carran a Beersheba, migliaia di chilometri, ma non sono i chilometri, non sono le distanze, ma l'itinerario. Pensate, Abramo, quante avventure ha dovuto fare, quanti distacchi. Lasciatemi parlare con questo termine, il distacco. Venite dietro di me, poi vi farò. Vedete, Gesù chiede ancora distacco, no? Non voi avete scelto me, io ho scelto voi, no? Quanti distacchi ha fatto il Signore? Abramo ha fatto fare il Signore ad Abramo. La prima cosa, ha atteso per lunghi anni, circa 25 anni. È arrivato a 100 anni. Immaginate la povera Sara che dice: ormai il flusso non funziona più. Quando ha sentito alle querce di Mamre: tu fra un anno avrai un figlio. Si è messa a ridere. Cioè, io sono pazzi. Ma che significato? Io ormai non ho più il flusso. Perché tua moglie ride? Si chiamerà Ishkak. Dio ride di te, non tu ridi di me, perché Dio mantiene le sue promesse, 25 anni. Ma al capitolo 15 abbiamo visto anche un po' l'irritazione di Abramo. Signore, mi hai promesso una benedizione numerosa stirpe, sono arrivato a 100 anni, ormai la prostata non funziona più, sono vecchio, mi assomiglio 90 anni. Noi arriviamo in certi momenti sul punto del precipizio e Dio si dice: aspetta, c'è stata la soluzione di Ismaele. Sara, molto gelosa, ha permesso una notte d'amore con la schiava, una volta solo, immaginate Sara come se l'è guardata. Poi quando ha partorito la schiava, si è messa a cavalcioni: questo è mio figlio, è nato Ismaele. E quindi una soluzione, come dire, è una sorta di soluzione di ricambio, ma che non ha funzionato, no? Non lui sarà il tuo successore, no? Ma un figlio che verrà da te. Cioè tutta la vita di Abramo è protesa verso la nascita di questo figlio. Sarà lui a dover essere il primo di una discendenza numerosa, che sarà numerosa come la polvere della terra, dice al capitolo 13, o come le stelle del cielo. Notate i due antipodi, come la polvere della terra, quello che stava stasera davanti al nostro ingresso, no? Forse era quella di Abramo, o come le stelle del cielo, quindi numerosissima. Sarà lui l'erede dell'alleanza, fra Dio e il portatore della benedizione. Quindi questo figlio è stato atteso e finalmente donato. Sembra quasi che la storia possa scriversi the end, finito, è arrivato al compimento, e in realtà no, si riapre. E Dio mette Abramo davanti al dilemma. Che bello questo Dio che ci provoca, eh? Noi ne abbiamo avuto un'idea sempre troppo quietistica, bonistica, no? Questo Dio che non fa niente a nessuno. No, è un Dio che ci provoca. Perché il problema è, se offro l'olocausto in olocausto Isacco, che fine farà la promessa? Pensate il dramma di Abramo. Se non lo fa, lui è ribelle all'obbedienza che ha dato Dio. Insomma, siamo in una partita di scacchi. Scacco al re, scacco alla regina. O come dicono, no, a dove va, te coglio. Guardate che sono situazioni terribili. Non vi è mai capitato? A noi certamente. Lo posso dire per esperienza. Ma capiterà anche a voi, che non sapete che soluzione prendere. Bello questo dramma, questo dilemma nel quale dobbiamo fare discernimento. Ecco il test, no? Ma dovete capire una cosa. Qui permettetemi un attimo di riflessione sulla teologia del dono, perché l'alleanza è un dono, attenzione. Che cos'è il dono? Il dono esprime qualcosa di chi te l'ha fatto. Il dono dice qualcosa del donatore. Quindi è importante questo fatto. C'è una verità nascosta dietro un dono, c'è uno svelamento, una rivelazione. Ma poi c'è anche un'altra cosa. Chi riceve il dono, da come lo riceve, rivela la sua identità. Quindi c'è una identità del donatore e una identità di colui che accoglie il dono. È chiaro questo? A me gli occhi. Quindi è importante questo fatto. Eccola il test che fa fare il Signore. Cioè, in altri termini, che vuole fare il Signore? Vuole vedere in questo test Abramo che cosa privilegia? Privilegia la relazione che gli ha offerto e dunque quell'alleanza, o privilegia quel figlio unito a lui, quel figlio che potrebbe sembrare quasi un possesso? Non è che forse nella storia di Abramo potrebbe ripetersi quella di Terak, padre possessivo dei tre figli? E forse Abramo è possessivo di Isacco? Boh, dobbiamo scoprirlo. Ecco dove sta la prova. Se Isacco ha un dono di Dio ad Abramo, bisogna andare a vedere come lo accoglie. Togliete Isacco e metteteci qualunque dono nella nostra vita, capite perché è importante questo test. Noi come accogliamo i doni di Dio? Può essere la parola, i sacramenti, le relazioni tra di noi. Guardate che è importante tutto questo. Quanti risvolti ci sono. Ma restiamo al testo, no? Evidentemente nella dinamica dell'alleanza, come si accetta il dono, evidentemente diventa un segno che ci scambiamo col Signore. Quindi è importante questo dilemma nel quale Dio mette davanti Abramo, no? Riguarda la sua relazione con Isacco. Quindi il rapporto con Dio si gioca con Dio nella relazione col figlio. Quando ha detto vattene verso la terra di Moria, su una delle montagne, notate che in ebraico, questo è importante, lo volevo dire, perché a questo servono i biblisti, a farvi vedere certe finezze, no? In 12.1, quando ha parlato vattene dal tuo paese, ha usato un'espressione, lek, leka, che tradotto letteralmente lek va verso di te. Al capitolo 22 usa la stessa espressione, lek, leka, è un'inclusione, comincia con va verso te stesso, va verso te stesso. Ogni viaggio non è mai un viaggio spaziale, è un viaggio anche dentro di sé. Evidentemente questi due passi sono le uniche due volte che questa espressione ebraica capita. Va verso di te, verso quella terra, va verso quel monte che io poi ti indicherò. Il Signore gli ha chiesto di lasciare Terak, lo ha liberato da una paternità possessiva, ora forse vuole liberarlo nel rapporto che lui ha con Isacco. E sottolineo questo fatto, ecco perché sottolineiamo che si parla della Akedah, della legatura di Isacco, il tuo figlio, il tuo unito o unico. Dovete sapere che in ebraico c'è un aggettivo, Yahid, che è ambivalente, io ve l'ho messo anche nella vostra nota, c'è sotto anche il verbo Yahad, che significa essere unito, quindi il figlio unico può indicare anche il figlio unito, cioè lui di quel dono ne fa un possesso. C'è questo rischio, no? Perché evidentemente l'ordine di Dio non mira solo a testare la relazione di Abramo con Dio, vuole vedere la sua relazione con gli altri. Amerà questo figlio unico fino a permettergli di essere un uomo libero? Spezzerà il legame con questo figlio? O corre il rischio di Terach, tale padre, tale figlio, tale difetto che viene perpetuato? È la portata proprio simbolica di questo legare Isacco prima di immolarlo, no? Oppure stringerà con forza sull'esempio di suo padre Terach e terrà per sé questo dono in modo possessivo? Che farà Abramo? Ecco l'ambivalenza dell'ordine dato da Dio. Che farà? Andiamo a vedere, no? Isacco è per Abramo o è per Dio? Che cosa ne esce fuori? Vedete, formulando quell'ordine ambivalente, noi dobbiamo abituarci a questi ordini ambivalenti nella scrittura, perché lasciano spazio alle persone, come nella creazione, vi ricordate? L'altra volta dicevo, creandoci Dio prende le distanze e ci lascia la libertà, perché Dio è onnipotente nella tenerezza, la misericordia, non come pensiamo noi che possa fare tutto, non ti priva della tua libertà, non lo fa, devi giocare con Lui, eh? Ci ha creati e ci ha dato il potere della parola e quindi dobbiamo esercitarlo. Formulando quest'ordine ambivalente, Dio lascia ad Abramo tutta la libertà o di conservare il dono del figlio ricevuto o fare di questo dono un controdono. È bello questo fatto, cioè salendo con lui deve decidere, lo darà in olocausto o farà un olocausto insieme al figlio e se lo terrà per sé? Che cosa farà Abramo? Notate che dal versetto 3 in poi, ecco i sei verbi, non dice una parola. Certo, il testo è uno che si alzò di buon mattino e sellò là, se ne prese con sé due suoi servi, poi si alzò, si mise in viaggio, non dice una parola. Dalle mie parti si dice non sputo per terra. Dice, ma chissà proprio, che avrà? Evidentemente l'autore biblico, il teologo, ci fa vedere il dramma di questo padre davanti al dilemma. E sono sei azioni, no scusatemi, sei in aritmetica, in teologia sono 7-1, perché la settima azione la fa sempre il Signore. Come Maria, Maria si dice, andava chiedendo, rimase turbata, vi ricordate il testo? Dietaract, turbata. Quanto è brutto sto verbo in Italia, turbato, uno pensa subito a una cosa morale. Io penso a mia mamma quando faceva l'insalata, siamo di origine contadina, l'insalata si fa nel piattino, come nel ristorantino, quattro foglieline, è una sfasella così e si fa con le mani perché non si taglia col coltello, altrimenti perde i sali. Allora con le mani si tagliano le foglie, si mette l'olio, l'aceto, il limone, poi guardate il mio movimento, ciò che sotto va sopra, ciò che sopra va sotto. Tarasso significa questo, ma Luca ci mette anche un dia attraversamento, per cui l'anima di Maria resta turbata, che significa? Una volta gli ha parlato il Signore, l'ha messa sotto sopra, ne abbiamo fatti 50.000 comunioni, c'è gente che va 4 volte a messa la domenica ma sempre non cambia la testa, quindi vedete, non siamo turbati. Caro Vescovo Serafino, vorrei che la scuola biblica ci turbasse. E poi c'è l'altro verbo, il verbo logizomai, si andava chiedendo che senso avesse questo aspasmos, questo saluto. Quindi è come se in aritmetica, ricordate, unità sotto le unità, non sbagliate, se non ci troviamo, decine sotto le decine, centinaia, Maria le mette in ordine, ma non fa questo gesto, cioè tirare le somme, si lascia a Dio tirare le somme, noi dobbiamo solo ordinare. Guardate come sono simili, Maria ed Abramo non tirano mai le somme, ma devono decidere. E allora la cosa importante di questa scena è esattamente che al mattino fa quelle sei azioni, 7-1. Certo, l'autore biblico ci dice, c'è un nostro studioso, un nostro collega che dice, sembra che Abramo sia frastornato. Sapete quando uno è frastornato da quello che gli ha chiesto Dio? Non sa che pesci prendere. Ma che vuole Dio da me? E quindi il lettore ha l'impressione che forse abbia scelto, sta così male, non dice una parola perché forse ha già scelto di offrire il figlio in olocausto, prende la legna, prende, prima di prendere il figlio, non dice una parola, poi prende i servi, il gesto di caricare poi anche sotto la montagna la legna sulle spalle di Isacco, un gesto che poi verrà invertito. perché poi la legna sarà sotto e il figlio sarà messo sopra. Notate queste simbologie, no? E anche il fatto di non permettere ai due servi di seguirlo. Gesù farà spesso anche così, no? La trasfigurazione, lascia quei 9 sotto e porta solo Pietro, Giacomo e Giovanni, sceglie sempre lui. Vedete, anche la calma apparente di Abramo suggerisce, ma che sta accadendo, no? Ha parlato ai servi, ha detto di rimanere qui, andremo, ci prostreremo, ritorneremo, sempre con la prima persona plurale, quindi parla anche a nome del figlio. Evidentemente è così tranquillo, forse penseranno i servi, perché va a fare l'olocausto, fatto quello se ne torna, no? Non è certamente vietato anche pensare, stando al testo, che Abramo abbia mentito 2 volte, uno per non spaventare i servi, ma neanche per spaventare Isacco. Poteva dirgli il suo dramma, il suo dilemma? Quante volte un genitore tiene per sé le cose e non può dirle? E anche per noi. Possiamo anche immaginare che a far parlare Abramo in questo modo sia la sua fede. Può darsi che lui abbia pensato, se questo Dio mi ha fatto aspettare 25 anni per questo figlio, ma ti pare che poi se lo prende? C'è una fede davvero molto forte. Ecco. Noi rimaniamo ancora perplessi come lettori, siamo curiosi di vedere come va a finire questo racconto, perché è veramente splendido. Noi dovremmo immaginare che a partire da questa indecisione forse Abramo ha sentito il silenzio di Dio, ma non l'ha sentito anche Gesù? Quando abbiamo contemplato il giorno delle palme il testo stupendo di Marco, che purtroppo è ancora così, così poco capito, no? Quando Gesù pure è bellissimo, la passione comincia con una donna. Che meraviglia, bellissimo, quella donna senza volto, vi ricordate che sfacciatamente entra a casa di Simone, là mangiavano solo maschi e donne, figuratevi, meno di 0, quello non se ne frega di nulla, entra, prende l'alabastro, mica è come lo Chanel numero 5, bella bottiglia e poi dentro c'è sta 45 ml neanche, questo c'è un profumo che costa addirittura 300 denari, cioè 300 giornate di un operaio. E notate la mentalità economicistica dei maschi. Che spreco, che volete? Le donne rispetto agli uomini sanno che quando si ama, dov'è Maria Teresa? Non la vedo, ma mi rivolgo anche a Maria Teresa, dove starà? Maria Teresa, quello che dicevo prima a te, lo spreco, no? Chi ama, dove sta Maria Teresa? Non la vedevo. Ah, sta lì. Maria Teresa, chi ama deve sprecare, ma attenzione con chi sprecate però, mi raccomando, questa ha sprecato per Gesù. Bellissimo quel gesto, profetico, perché è la donna profeta che lo incoraggia ad andare avanti. Perché più avanti poi Gesù, quando è stato nell'orto, che gli ha chiesto ai discepoli? Ai primi 9, state qua, sedute, non vi muovete. Gli altri 3 li ha portati più avanti, state qui e pregate. Che voleva Gesù nell'orto del Getsemani? La compagnia. La gente il giovedì sera fa lo struscio, penso pure in Calabria, no? Girano le 7 chiese, 10 chiese, per vedere l'altare della reposizione, qua i fiori bianchi, che stupidaggine teologica, assettati, fermati. È come due innamorati che invece di stare bella appartata dietro una colonna, se ne hanno a mettere a girare, ma sono proprio due stupidi. C'è Gesù in qualunque chiesa, fermati lì, non ti muovere. È giusto o no? Sì, ci vuole l'applauso questo. Gesù ha chiesto compagnia, notate quanto è forte questo, no? Gesù ha sentito anche il silenzio del Padre, poco alla volta ha capito che doveva salire sulla croce. E noi traduciamo ancora che spirò, ma il testo greco dice ek pneusen, ek viene dall'interno, io amo molto la filologia, poi l'abbiamo studiata, vi garantisco che studiavamo col cuore proprio, ek dall'interno, quindi espirò. E quando andate a leggere Matteo usa un verbo femminile. Voi come dite in Calabria? Quando una donna partorisce che fa? Sgrava. E se non sgrava, muore sta creatura. Usa il verbo afeken to pneuma. Lasciò andare lo spirito. Arriva il grande Giovanni, il Venerdì Santo, che i nostri devozionismi coprono, e dice caiclinas ten kephalen, chinato il capo, paretoken to pneuma, consegnò lo spirito. Lo spirito è già sotto la croce. A chi? A 4 donne su un solo uomo. E dove sono finiti gli altri? C'è solo Giovanni, più giovane. Vedete come i testi si rincorrono e si, anche quel silenzio di Dio aveva certamente un significato. Ma torniamo al nostro Abramo, no? Perché È importante anche questo rallentamento del testo, no? Perché fa sentire il parossismo della tensione proprio forte, no? E poi vuole suggerire a noi che leggiamo con questi testi rallentati, il testo rallenta anche a livello letterario, come se aspettassimo un intervento di Dio. Vi ricordate Maria Maddalena? Giovanni 20, 11, 18? Veda la tomba vuota, subito va a chiamare gli aiuti, non è manco entrata. Corrono, Giovanni corre più di Pietro, però aspetta Pietro, no? Il carisma aspetta l'istituzione. Ma poi quando se ne vanno pros e autus, testo italiano traduce, se ne vanno a casa, ma qua a casa, pros autus si sono aperti e si sono chiusi. Che hanno capito? Niente. Solo Giovanni, Heiden kai episteusen, vide e cominciò a credere. Maria invece, prostomnemeon, come fanno le donne, piantata davanti a quella tomba, non sa manco lei che deve aspettare. Vede il povero giardiniere, ma quello è Gesù. Se l'hai preso tu, ti prego, dimmi dove l'hai sepolto. È smaniosa, si dice a Napoli, no? Si gira. Allora Gesù la chiama però, Maria. O destra fesa, Maria, giratasi, Rabboni, maestro mio, ma non è più un maestro. E il testo dice, me apto, che una volta traducevano alcuni morali, non mi toccare. Dice, ma è un lord inglese, non mi tangere. Smettile di abbracciarmi. Ma voi che avreste fatto, scusatemi? Forse qualche solo che avrebbe detto, insomma, sia lodato Gesù Cristo. No. Ma santo Dio d'amore, quella Maria Maddalena impazziva d'amore per Gesù, l'avrà abbracciato, gli avrà accarezzato i piedi, smettila. C'è un imperativo negativo dal presente, no? Ci hanno insegnato che smettila di fare questa azione, devo ascendere al Padre mio e al Padre mio. Ma va, ecco perché Francesco ha eletto quel giorno, memoria diventa festa, perché Maria è diventata l'angelusa, lei è l'annunciatrice della Pasqua. Vedete come i testi si rincorrono? Qui nel cuore di Abramo che cosa c'è? Cosa farà? Conserverà per sé il dono? O lo ridarà? O darà prova di essere pronto ad aver ricevuto quel dono e a fargli un controdono? Certe volte anche noi biblisti diciamo, ah ma questa è una fede cieca di Abramo. Assolutamente no. Gli amori ciechi e la fede cieca sono pericolosi. Perché la fede di Abramo è stata preparata, dal capitolo 11, siamo al capitolo 22. Vi ho fatto vedere tutti i distacchi. La fede va maturata, è progressiva e deve essere davvero sempre in aumento in un certo senso. Perché fede significa rapporto, no? La fiducia di Abramo viene fuori da una storia con Dio. Pensate fino a quando ha lasciato il padre. È sceso giù a Bersabea, ha preso una donna che non era del suo clan, ha avuto il coraggio di spezzare certe chiusure. Pure oggi nella Chiesa quante chiusure abbiamo? Io non amo i gruppi chiusi, non amo le chiusure, non amo le sette, non amo le sale senza porte e senza finestre. La Chiesa è il luogo dove porte e finestre sono sempre aperte, perché per tutti c'è uno spazio, attenzione. Io amo essere anche un cattolico, sono un cristiano ma sono un cattolico, che i cattolici amano anche molto il Santo Padre, che vi assicuro sta bene. L'altro giorno nella visita del Limine è stato 2 ore e mezza con i vescovi molisani, ha detto pure come vuole essere sepolto, finiamolo con tutti questi funerali all'aperto, facciamo le cose più normalmente, insomma, a morte pigliamola subito come un transito. È un uomo che ci sta dando molte testimonianze anche su questo. Poi fra poco il Vescovo Serafino lo vedrà e quindi gli porterà anche i nostri saluti, l'abbiamo citato. Che cosa succede? C'è tutta una lunga storia. Cioè veramente, pensate a quante separazioni, distacchi, separazioni ha dovuto fare Abramo. Ha lasciato il padre. Vi ricordate la storia con Lot? Molto egoista, no? Dice, figlio mio scegli, se vai a destra io vado a sinistra. E chi ha scelto Lot? La zona più bella, Sodoma e Gomorra, all'epoca era la migliore, poi è andata come a finire, Chi sputa in cielo, in faccia gli torna. Aveva scelto la zona migliore, gli è andato peggio, anzi pure la moglie diventerà pure una statua di sale. Che volete fare? Chi la fa? L'aspetti. Fai il bene e scordati, fai il male e pensa. Ci vedete, il proverbio antico è così. La stessa cosa Abramo ha dovuto fare con il re Abimelech, vi ricordate quando si è spacciato come fratello per non mettersi nei guai con il re, anche lì ha dovuto fare un distacco, no? anche lì, oppure pensate alla sofferenza quando Sara gli ha imposto, come sanno fare le donne, che doveva andare via quella donna con il suo figlio. Con un figlio solo c'è e una sola moglie legittima c'è. E il povero Abramo, il Signore gli ha detto: non ti preoccupare, provvederò io vedo, vede sempre il Signore. E voi sapete che sotto quel cespuglio la mamma mette suo figlio perché non c'è acqua e va più avanti per non vederlo morire, no? Poi il Signore gli fa alzare gli occhi, ve lo dico nella parte finale del testo, e vede una folla d'acqua. Quindi Dio ha salvato Isacco, ma ha salvato anche Ismaele. Il Signore davvero fa sempre in modo eccessivo le cose, no? E quindi ogni separazione ha dato la possibilità di un passo avanti verso la fecondità. Questo vale anche per noi. Ma andiamo alle conseguenze di tutto questo. Che succede? Nel momento in cui Abramo prende il coltello perché il figlio lo ha sistemato sulla legna, a me è molto cara questa scena. Vi devo dire un particolare mio personale. Quando un sacerdote, penso che l'ha fatto pure tua mamma forse con te, no? Io ho conosciuto bene la mamma, la sorella, il cognato. Le mamme in genere, quando un figlio diventa prete, regala la cosa più importante, no? La casola, gli oggetti sacri, i vasi. Io andai a Napoli con mia mamma e scelsi un bel calice che ancora con sé, con questo coltellaccio che Abramo sta per uccidere. E mia madre, buona donna, dice: ma figlio mio, tu vai a pigliare la messa e metti sta scena col coltello, ma che c'ha zecca? Dico: ma questa è teologia, Bibbia. Allora, davanti al negoziante gli ho dovuto spiegare questo testo. Questo mi è molto caro anche, no? Perché forse anche noi, quando diventiamo preti, immagino anche lui che da vescovo, c'è qualcosa da immolare, chissà, e aspettiamo che il Signore ci liberi. Quindi speriamo, no?
Che arrivi presto.
Speriamo che arrivi presto. Quindi è bello questo gesto, no? Immaginate il momento, il figlio che ha aspettato per 25 anni, è una cosa interessante. Invece che cosa succede? La settima azione la fa il Signore, perché gli dice: non alzare la mano contro tuo figlio. Le sei azioni sue, ma la settima è il Signore. Fermati. Quindi in questo senso è interessante questo fatto, no? Abramo, Abramo, eccomi. Non stendere la mano contro il ragazzo. Notate, lo chiama due volte. Nella Bibbia ci sono 4-5 casi in cui c'è il nome ripetuto. Dice: ma perché ripete? Forse non sente bene. No, no, indica vocazione. Mosè, Mosè, ogni volta che Dio usa il doppio nome, Abramo, Abramo, indica la vocazione. Quindi lo sta chiamando a un livello superiore qui, no? Ecco che cosa c'è. C'è l'appello a fermare quel braccio omicida. E notate che non lo chiama figlio, lo chiama Nahar. Fermati, non colpire il ragazzo, non lo chiama più figlio. Cioè c'è una condizione radicale di cambiamento di Isacco. Quindi è interessante. Non è più il figlio, ma deve essere il ragazzo. Da figlio diventa un giovane, un ragazzo, un nar, che non deve dipendere dal padre, che ha la sua vita. Dio gli apre una via. Ecco perché, vedete, Abramo lo potremmo chiamare un timorato di Dio, come lo è Maria poi dopo. Perché vedete, lui è all'opposto della cupidigia, della bramosia, della teshuka, come dicono gli ebrei, no? Molla la presa, rinuncia al possesso. È quello che dovrebbe fare la donna quando in Genesi, nell'altro racconto, la donna partorirà con dolore. Vi ricordate quel testo? Dice: ma pare che Dio non sa che il parto o è da sotto o è da sopra. Voi donne lo sapete meglio di noi. È sempre un momento difficile. E allora quale cordone deve tagliare la donna? Il secondo. Voi sapete che voi donne avete due cordoni umbilicali, il primo ve lo tagliano ed è più facile, il secondo dovete tagliare voi. Oh figlio mio, ma i 60 anni si sta andando, si sta andando. Le mamme non tagliano mai il secondo cordone umbilicale. Vabbè, un'altra storia, azzecca anche questa. Perché? Perché Abramo deve liberarsi da ogni tipo di possesso. Le relazioni non sono mai possessive, dove c'è bramosia non c'è relazione, c'è tirannia. E non si fa crescere l'altro. Attenzione, cari genitori, quanto sia importante, no? Anche nella scuola sarebbe un bene che i genitori facessero un passo indietro un po', nelle scuole. I ragazzi forse starebbero meglio. Vabbè, apro e chiudo la parentesi. C'è una rinuncia a una paternità intesa come possesso. Deve avere un rapporto corretto con Isacco. E infatti, vedete, quando viene fermata e alza gli occhi, che bella questa espressione, alzare gli occhi significa vedere in un modo diverso. Pure un cieco, quando viene guarito, in greco usano il verbo anablepo, che significa guardare alzando gli occhi, perché i ciechi in genere stanno così, no? Perché usano l'orecchio, no? Come Bartimeo, vi ricordate, che ascoltava. Quando viene guarito, alzava gli occhi, anche il cieco di Bethsaida, Marco 8, 22, 26, vedeva addirittura, perforava tutto lo spazio e vedeva, teolaglos, se mi sono sbagliato il testo greco, perfettamente, nitidamente, no? Quindi è una rinuncia quello che deve fare. E che cosa vede prima di eseguire l'ordine divino? Vede non un agnello, ma un montone, un ariete. Notate, è interessante, no? Infatti chiamerà quel Dio che vede, lo dicevo prima il Vescovo Serafino, vede e provvede. Noi siamo due verbi, ma in ebraico si dice vede. Quando Dio vede ha già provveduto, no? La cosa strana è che non solo Dio vede, ma anche visto. Noi potremmo tradurlo anche è visto, cioè è un luogo simbolico dove il dono accolto viene ridonato e c'è un incontro di alleanza fra Dio e questo grande patriarca, perché ha avuto il coraggio di rinunciare a quel dono, anzi lo ha accolto e lo ha ridonato, e in questo modo si è legato veramente al Signore. Quindi noi non dobbiamo mai impadronirci dei doni che Dio ci ha dato o anche dei ministeri. Ecco perché nel mondo cristiano la parola ruolo è una bestemmia. Ruolo è una bestemmia. Giovanni 13, il giorno del Giovedì Santo. Fa di voi è tutto un lavarvi i piedi. Gesù non ha chiesto di lavare i piedi a lui, ma ha chiesto di lavarci i piedi gli uni gli altri. E San Francesco, diceva qualche ora prima, ha eliminato dal vocabolario la parola superiore. Raccontava uno di voi che quando il Papa è uscito dal Vaticano per la prima volta, Giovanni XXIII, il Papa della nostra infanzia, è andato all'ospedale dello Spirito Santo. Si è presentato alla generale, ciocca ciocca, santità, sono la generale dello Spirito Santo. E lui rispose, io sono solo il vicario di Cristo. Bellissimo, uomo sagace. Finiamo, superiore, superiore, vi prego. Che bello, il padre vescovo, il vescovo è il segno dell'unità di una chiesa, è la paternità e la maternità, anche maternità della chiesa, non solo paternità. Quindi vedete a che compito è stato chiamato, ma la grazia di Dio c'ha una chippa in testa che indica che senza che questa cosa che sta sotto, se non ci sta quello che sta sopra, c'è una capa di chiup, dicono dalle mie parti, no? C'è una capa per spartire il recchio, quindi senza lo Spirito Santo non facciamo nulla. Notate, qui vado verso la conclusione, un attimo di attenzione perché qui c'è il finale che è scoppiettante, perché non ve lo immaginate. Perché non vede l'agnello? Scusate, pure il figlio ha detto, padre, e dove procureremo l'agnello? Vedono un montone, un ariete. Tra l'altro Gesù nell'Apocalisse non si fa chiamare più Amnos, ma si fa chiamare ariete. Arnion, il nostro professore Ivano, Arnion. L'ariete che indica il Cristo risorto, potente. In Oriente lo presentano con col camice bianco e la stola lunga fino ai piedi. È l'ariete. Vede l'ariete. Notate che ariete in ebraico si dice ha'il, sotto c'è una radice ebraica che significa potenza. Quindi una metafora, come le corna, no? Pure benedetto, come si dice, nel Benedictus diciamo un corno di salvezza. A Napoli il corno è un'altra cosa, un cornicello, lo sapete bene. Un corno di salvezza indica nella Bibbia la forza. Quindi è interessante. Non solo vede un ariete, ma attenzione, dice il testo, in ebraico sono cinque parole. Un ariete dietro o prima, intrappolato nella macchia con le sue corna. È il verso 13 se lo avete davanti. C'è questo avverbio dietro, che localizza l'ariete, no? Ma dietro significa anche prima. E poi dice, lo prese, lo afferrò, che stava nella macchia, quindi era con le corna intrecciate nella macchia di rami aggrovigliati. Qui vedete, queste cinque parole hanno due livelli di significato. Il primo a livello fattuale, è chiaro, no? Descrivono che questo animale era immobilizzato con le corna negli arbusti, no? Ma sul piano simbolico, qui l'autore biblico è un teologo, attenzione, questi che scrivono sono dei teologi, gente che riflette. Che cosa vuole dirci? Che Abramo volge lo sguardo indietro, cioè a come ha vissuto la sua paternità fino a quel punto. L'animale rappresenta il padre, una paternità vissuta con potenza, come il montone, con le corna, di possesso sul figlio, e quindi quel figlio legato a sé, e la stessa macchia indica il padre. Cioè il sacrificio dell'ariete, che cosa strana, indica che Abramo rinuncia e acconsente a una paternità che non sia possessiva. E rifiutando di risparmiare per sé il figlio, di tenerlo per sé, sacrifica la sua paternità. Non vuole possedere il figlio, per cui in questo dramma meraviglioso non lo tiene unito a sé, ma lo slega. Slega il figlio e slega il Signore anche la sua paternità. Ecco perché, vedete, Abramo, tornato sotto la montagna del Moria, ritrova i suoi servi, due ragazze, ma non c'è più Isacco, perché il testo dice: poi Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Beersheba e Abramo abitò a Beersheba. Notate che nei versetti 6 e 8, io ve l'ho sottolineato, Abramo va unitamente a suo figlio. Alla fine del versetto 19 va invece con i due servi, i due ragazzi. E Isacco dov'è? Nessuno se ne accorge mai. Nessuno se ne accorge. Isacco ha preso la sua strada. L'apertura. Come è stato per lui, l'ec leca, adesso c'è un'apertura per il figlio. Vedete? Ogni relazione deve essere aperta, mai chiusa. Il test è interessante perché Abramo non ha conservato per sé suo figlio. Quindi quel figlio unico non è stato unito a lui in modo possessivo. E allora il test a cui Dio ha sottoposto Abramo ha un doppio esito positivo. Slega il figlio, ma slega anche il padre. L'alleanza non è mai, Dio non ci attira a sé per possederci, ma ci slega. Se andate a vedere il Nuovo Testamento, io non traduco mai quel verbo iupago, nella Bibbia traducono sempre va, ma sapete, io vengo da Napoli, va, noi forse pure in Calabria, va, avete già capito. Invece il testo è più bello, iupage, ritorna. Dio non ci tiene attaccati alla pettola, non so come si dice in calabrese, no? Quei bambini, ieri sera vedevo sul viale di Crotone con i miei amici, con Massimo e Patrizia, quattro bambini con i due genitori, il più piccolo attaccato per attraversare la strada alla gonna o al pantalone della mamma, alla pettola. Dio non ci tiene mai legati, ma ci slega. L'alleanza non è una chiusura, ma un'apertura. Non è un possesso, ma è una libertà donata. Com'è difficile e quanto cammino ci vuole per arrivare a questo. Per cui alla fine, vedete, quel figlio, quel luogo, non è più il suo luogo con il figlio unico che egli ama, ma il luogo dove dovrà vivere sarà Beersheba. Ber significa il pozzo, Sheba del giuramento. Ecco perché l'ultima parola, no, di Dio che fa un giuramento, no? Allora a questo punto dirà: sì, io ti benedirò, moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia in riva al mare, e la tua discendenza prenderà possesso della porta dei suoi nemici. Vedete, per tutto questo tempo Abramo ha ascoltato la voce di Dio, di un Dio pedagogo che di tappa in tappa apre continuamente Abramo. La fede ci apre, il rapporto di alleanza ci apre. Ecco, mediante questo test Dio mette in gioco la totalità dell'avventura vissuta da Abramo. E fra l'ordine iniziale e la promessa, Abramo ha rischiato tutto. Dovendo fare discernimento, ha accolto quel dono e lo ha ridonato. Davvero ha ascoltato la voce del Signore. Ma ascoltare, Shema, indica anche obbedire. Ascoltare è obbedire. E questo va a vantaggio della sua discendenza. Tutte le nazioni della terra saranno davvero benedette. Per cui, vedete, è interessante questa garanzia che il Signore dà. È il contenuto di questo Shema, del giuramento ad Abramo e alla sua discendenza. E qui c'è un sorto di ricongiungimento con l'altro figlio, quello della schiava Agar, perché nel deserto di Beersheba Agar ha accettato la perdita del figlio, poi Dio glielo ha salvato e ha fatto vedere una pozza. A Beersheba Abramo ha fatto alleanza con Abimelech dopo che si è scoperto che Sara era la sua moglie, non sua sorella. E insomma, questo luogo diventa un memoriale davvero di un'alleanza che slega, che unisce slegando. È un ossimoro, ma è veramente splendido. Concludo con alcune piccole riflessioni, no? Quindi c'è un'obbedienza continua. Chiudo con queste piccole notazioni. La prima: certamente questo capitolo è il punto culminante della storia di Abramo, che comincia già a capitolo 11, quindi Abramo ogni volta ha messo in gioco la sua vita. Questa è una cosa che dovremmo capire pure noi. I doni di Dio vanno giocati continuamente, come l'amore: più lo doni più aumenta, se lo tieni per te finisce. Quindi mettersi in gioco, quanto è bella questa espressione, scendere in campo. E poi soprattutto questo dono va fatto come controdono, c'è una dinamica di alleanza che è anche, attenzione, riconciliazione con il proprio limite. Se vogliamo progredire nella vita, dobbiamo fare alleanza anche col nostro limite e quindi lasciarci mettere sotto questo test dal Signore. Perché poi la relazione fra gli esseri umani, no? Se Abramo rinuncia ad essere un padre come suo padre Terach, se spezza questo legame possessivo, Abramo impara che c'è un'altra dimensione della paternità, che è quella di sottrarre il figlio alla logica incestuosa, direbbe Freud, no? Perché c'è sempre un incesto che è pericoloso. Tra l'altro, l'incesto è il contrario del castus. Quindi l'incesto è il contrario della castità. La castità è non possesso. Pur tra marito e moglie può esserci possesso. Pur tra suore e suore, tra prete e suo popolo, suo, ma perché si ha comprato. Attenzione agli incesti, che sono tanti, non sono solo quelli genitali o fisici, ce ne sono di peggiori. Quindi, vedete, c'è una dinamica di paternità che fluisce dalla separazione, dalla spogliazione, la rinuncia al dominio, che valorizza l'alterità e permette una dinamica di libertà circolare tra le persone. Ecco, Abramo accetta questa dinamica, permette ad Isacco di avere il suo spazio, di percorrere la sua strada. Non può tenerlo per sé. E questa è una grande storia che va per tutti quanti noi. Se vogliamo davvero imparare da Abramo stasera, da Maria, pensate sotto la croce, che avrà pensato questa donna? Pensate al Sabato Santo, c'è questa bella abitudine di fare l'ora santa, no? L'ora con Maria. Perché il sabato è un giorno come il venerdì dove non c'è celebrazione dell'Eucaristia, ma è un giorno liturgico. Si fa l'ufficio delle letture, le lodi, si fa silenzio, si prega, si attende. Che bella quella veglia, con quelle 9 letture, 7 dell'Antico Testamento. Paolo e il Vangelo. Sì, è vero, la norma. I canonisti ci hanno fatto un sacco di guai, per l'amor di Dio. State attenti a certe norme. Ma se non la fate, tutta quanta, quelle 9 letture, ne pigliamo 4. E quale scegliete? Là c'è tutto un filo rosso. Ho scritto un libro su questo un paio di anni fa, facendo vedere che c'è tutto un filo rosso. Che fai? Togli Baruch? Togli Isaia 54? Togli questo testo che è, tra l'altro, il testo che vi ho fatto l'altra volta è il primo della veglia. E il testo che ho fatto oggi è il secondo della veglia. Non è un caso. Per cui vedete quanto è importante. Io credo che noi dobbiamo accettare questa dinamica progressiva e pedagogica di apertura. La fede è una grande apertura. Se vogliamo percorrere la strada del Signore, dobbiamo a nostra volta accettare quello che ci è stato detto a Pasqua. Venite, andate a vedere. Marco, che dice? Marco 16:1-8. Venite a vedere. Entrano. Non è più una tomba vuota, ma è un memoriale aperto. E quando Giovanni ce l'ha descritto nel capitolo 20, certo la traduzione di quel testo, non parlo, non dico parole, faccio solo il gesto che significa... Capite bene che voglio dire, quel gesto è stato... Che cosa vede Giovanni? Vede addirittura i teli messi là, il sudario piegato, messo a parte. Sì, c'è stata qualche mamma che è andata lì e ha messo a posto con la spugnetta. Lì invece vede afflosciati i teli, non piegati. E il sudario, nel testo greco c'è, lo cito a memoria, eis ena topon. Ena in ebraico significa nella posizione 1. Cioè quella di prima. E come stava? Qua la testa dentro. Quindi era gonfio. Adesso è gonfio, ma la testa non c'è. E nel grande lenzuolo, dove stava il corpo chiuso alla gola, alla vite e alle caviglie, è afflosciato. Come è fatto a uscire? se l'avessero rapito. Guardate, Giovanni ci dà dei segni, e infatti lui, eiden kai episteo, vide e cominciò a credere. Come sempre, chiudo, il Signore ci provoca, perché noi dobbiamo sempre partecipare alla sua parola. Lui non ce la dà in modo passivo, la dobbiamo accogliere, qualche volta la dobbiamo ridonare, ma soprattutto la dobbiamo discernere, perché la parola è Cristo stesso che ci chiede di seguirlo per le strade che Lui ci indica, che Lui al momento opportuno ci farà capire. E noi, obbedienti in questa scuola biblica, perché a questo serve, no? Aumentare nella fede, nella comprensione delle scritture, perché ognuno di noi possa davvero essere il luogo della tenerezza e della Pasqua del Signore. Grazie. Sono stato all'orologio, un'ora e 20 secondi, quindi ho tenuto...